Cominciamo subito, direi. Sono le 9:05. E facciamo in modo di avventurarci in quest'ultima delle quattro virtù che abbiamo esplorato dopo Pasqua, no? Quindi siamo al momento in cui si parla proprio della temperanza. Temperanza che appunto ci viene anche descritta in maniera, direi, abbastanza, come al solito, opportuna da questo nostro amico ormai pollaiolo che che raffigura, mi faccio un po' l'ingrandimento, raffigura una donna, quindi la personificazione femminile della virtù, con una brocca che sta in realtà miscelando l'acqua calda e l'acqua fredda. Allora, facendo una piccola preghiera iniziale, potremmo già dire che si tratta di mantenere, no? Di temperare, no? Di temperare qualche cosa che è la nostra vita. Si tratta di vedere questa virtù in questo senso. Quindi lo Spirito Santo questa sera ci aiuti all'ascolto, cioè disponga il nostro cuore all'accoglienza reciproca, non solo delle parole che dirò io, ma anche di quelle che i nostri fratelli e sorelle diranno, e ci aiuti a vivere già da subito questa disposizione del cuore, no? Alla temperanza. Allora facciamo una preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da te, sia per te condotto e in te trovi il suo compimento, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora, le virtù del cristiano che vigila, siamo appunto alla temperanza e credo che... Okay, molto bene. Credo che possiamo anche dire che questa parola ha in sé un richiamo, almeno così la vissuta in prima persona Martini, che appunto è colui che ha guidato un po' da dietro le quinte queste quattro catechesi, perché sono i temi stati ripresi con alcuni adattamenti, ora qua, ora là, ma da una catechesi che lui aveva fatto nel 1993 tutta la diocesi via radio, le virtù del cristiano che vigila. E allora vedete che la temperanza proprio con questa, potremmo dire, capacità di rappresentare plasticamente l'immagine del temperino. Lui dice, quando ero bambino mi chiedevo spesso se la parola temperanza avesse a che fare con il temperino. E lui parlava di una difficoltà, cioè a volte, e non so in quali tempi, cioè so in quali tempi ha vissuto Martini, perché appunto è del 27, ma chissà appunto se a quei tempi lui aveva delle matite decenti, ma diceva che la grande difficoltà è temperare senza rompere la punta. È vero, è capitato anche a noi, in genere accade per lo più con le matite di un certo tipo di durezza, o forse di qualità, però lui diceva è molto difficile temperare le matite senza rompere la punta. Avevo finito col pensare che quel sostantivo temperanza fosse legato alla capacità di temperare bene le matite. Che dire? Eh beh, forse non è del tutto sbagliato come principio, come idea. Perché, dice sempre Martini, che sfogliando i vocabolari, esercizio utile anche per una persona saggia come lui, si era accorto che temperare significa disporre bene qualcosa per il suo uso. Quindi temperare una matita è disporla in tutte le sue parti così da poterla usare bene. La punta deve essere fatta giusta, non troppo appuntita, neanche troppo consumata al punto da entrare nel legno. Più in generale, dai dizionari si evince che temperare vuol dire combinare nel modo giusto le parti in un tutto che sia armonico. Per esempio, temperare i colori prima di dipingere un quadro. Tempera o tempra è quel trattamento termico a cui si sottopongono le leghe metalliche o i cristalli affinché abbiano una resistenza maggiore. Temperamento, ancora, è la mescolanza delle doti di un individuo e quindi si parla di un buon temperamento e di un cattivo temperamento. Ecco, quell'uomo, quel ragazzo è in genere era un po' una valutazione abbastanza legata all'ambito della scuola, un temperamento piuttosto cattivo, un buon temperamento invece. Il clima temperato, anche lì, legato quindi alle regioni nelle quali il freddo e il caldo si accordano tra loro. Ecco. Quindi come al solito iniziamo ad evincere, a capire un senso un po' tecnico, anche laico potremmo dire, della parola generale, della parola temperanza, capacità di soddisfare con equilibrio e moderazione i propri istinti e desideri. E questo è un tema importante. Alla temperanza sono allora collegate molte altre virtù più facili da capire: dominio di sé, ordine, misura, armonia, equilibrio, autocontrollo, tutti atteggiamenti importanti. Vi ricordate le altre virtù? Le abbiamo legate al cristiano che vigila. Abbiamo detto che la prudenza rappresenta un po' il cocchiere di queste virtù. Poi c'è la giustizia, la fortezza, che permette alle virtù di proseguire. Ma proseguire come? Immaginiamo una macchina in una strada. Ecco, io posso restare in pista, ma la mia può essere una corsa, appunto, per citare personaggi già evocati, alla Valentino Rossi, e non so quanti di noi sarebbero in grado di sopportare una corsa del genere, anche se di fatto finisce la gara e tu non sei caduto e tu non sei uscito di strada. Ecco, la temperanza è un po' forse la moderazione nella velocità, quindi la prudenza ha a che vedere con la temperanza, ma avevamo parlato di prudenza che paradossalmente significa anche coraggio. Quindi significa qualcosa di molto attivo. Qui la temperanza, ecco, se io devo temperare una matita, tolgo l'eccesso. Quindi vedete che sfumature anche delicate, no? Però abbiamo a che fare sempre con la persona. Quindi tolgo, regolo, metto, potremmo dire, equalizzo, ecco, avete presente anche nella musica, no? L'equalizzazione significa forse enfatizzare qualcosa, ma spesso anche ci sono nei mixer i filtri per le frequenze, passa basso, passa alto, cioè qualcosa che deve essere un attimino fermato, altrimenti passa troppo. E in realtà ogni volta che noi agiamo tecnicamente su un filtro, per esempio le regolazioni di tono della chitarra, in realtà togliamo sempre qualcosa, non enfatizziamo mai se non è attivo, è una cosa così. Ecco la temperanza, vedete quante cose ci ricorda. Quindi dominio di sé, ordine, misura, armonia, equilibrio. Bene, avventuriamoci in questo terreno questa sera. Allora, chiediamoci subito, quindi, qual è la fonte della temperanza, cioè da dove deriva? Perché sappiamo che non possiamo mai parlare di temperanza, di giustizia, di fortezza, senza chiederci un po' da dove attingere, no? E quindi ecco, vediamo alcune cose che sono abbastanza interessanti. E chiaramente stiamo già entrando, dopo un'introduzione alla temperanza in senso generale, alla virtù del cristiano che vigila. Allora, capite che qual è la fonte della temperanza non è una domanda che adesso ci poniamo in generale, ma nell'ottica del cristiano che vigila. E allora dove andremo a parare, secondo voi? Dove sarà il nostro punto di riferimento? Com'è che inquadreremo la temperanza nell'ottica del cristiano che vigila? Attraverso il passaggio da quale vicenda? La risposta non è una risposta che è troppo difficile, ma andiamo a vedere come ci si arriva. Bene, ecco qua. Allora, affrontare dal punto di vista della tradizione cristiana il tema della temperanza, vuol dire che il nostro discorso, che poteva essere etico, diventa ascetico, diventa un discorso spirituale. Cioè, se metto tutto questo, per esempio, se metto l'equilibrio, no? E questo è interessante, no? Se metto l'equilibrio, che è una virtù umana, per esempio una virtù in grande considerazione, dicevamo già dai greci, ma già nel mondo latino, no? In medio stat virtus, quindi il medio è ciò che è equilibrato, no? La virtù dell'equilibrio, delle proporzioni, già lo facevamo accenno quando parlavamo delle virtù proprio nel nostro incontro introduttivo. Ecco, io posso andare a fare un riferimento umano generale, che non è però ancora quello che si propone come modello Gesù. Ma quando entro nel discorso del cristiano che vigila, il mio modello diventa Gesù. Allora sarà lo stesso equilibrio? Ecco, interessante, perché in parte sì, perché Gesù è vero uomo, in parte c'è qualcosa che sfugge a una visione puramente umana. Dobbiamo entrare in un cammino spirituale. E quindi quello che abbiamo già vissuto, abbiamo già detto per le virtù teologali, fede, speranza e carità, è solo lo Spirito Santo a darle, ecco, vale anche per le altre virtù, qualora le guardiamo nell'orizzonte dello Spirito anch'esse. Quindi vedete, Martini dice, il nostro discorso diventa un discorso ascetico, un discorso sul cammino dell'uomo che, vincendo se stesso, sto citando parole sue, va verso l'imitazione di Cristo, verso la somiglianza con Dio. Questo è interessante. L'imitazione di Cristo non è l'imitazione semplicemente di un uomo qualunque, ma l'imitazione, lo vedremo domenica, festa della Santissima Trinità, di quell'uomo che ci svela il volto di Dio, che noi non vediamo. Ok, allora, la Bibbia che cosa ci dice? E qui andremo a parlare del Nuovo Testamento. Ecco, i Galati, quindi Galati 5, 24, 25, e facciamo come al solito, come tradizione, leggere, allora mi guardo questa parte e vedo immediatamente Laura Aloisio, che potrebbe accendere il microfono per leggere questo passo di Galati 5.
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
Grazie. Vedete? Allora, San Paolo dice, con le sue immagini, San Paolo è un convertito, quindi le sue immagini sono molto nette, non c'è spazio a una considerazione delle sfumature più vicine alla soglia. San Paolo è uno che prima era tutto di qui, poi è stato tutto di là. Quindi, vedete, è importante anche vedere che le figure spirituali di riferimento non sono univoche. Ci sono le figure che stanno sulla soglia, ma anche nella vita cristiana di oggi, no? Ci sono coloro che sono più propensi al dialogo con, per esempio, l'ambito non credente. Ci sono coloro che invece hanno, magari venendo da un'esperienza, no? Diametralmente opposta a quella della fede, hanno totalmente abbandonato questi territori. No, come puoi dire che vale di più un San Paolo rispetto invece a un altro santo che invece è più sfumato? Ecco, non puoi dire così. Devi però stare nella loro idea, nel loro personaggio. L'altra volta si parlava, qualcuno di voi, Gino, ha parlato del fascino che l'attore ha, no? Può avere su ciascuno di noi proprio per il suo calcare con attenzione la scena, per valutarla, ecco, non è una recitazione quella dei santi, ma loro hanno un personaggio, no? Sono attori di una vicenda. Quindi San Paolo è uno che prima era nero, poi era bianco, non c'è niente da fare, no? È proprio Quindi vedete, quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni, i suoi desideri. Se pertanto viviamo nello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Però crocifisso la carne, no? Che poi vuol dire anche proprio quello che dobbiamo anche questa sera riconoscere, no? Nella temperanza, no? La carne non è tutto ciò che riguarda l'umano, no? La carne è un modo di vivere che è non spirituale. Attenzione, no? Però Paolo è molto netto. Hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Via. No? Ok. Ancora, sempre dalla lettera ai Romani, adesso chiediamo di leggere a Palma, che vedo.
Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, ma in contese e gelosie, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri.
Grazie. Ecco, vedete, no? Comportiamoci onestamente in pieno giorno. Qui la metafora utilizzata è quella, è sempre della battaglia, della lotta. Vedete il cammino dell'ascesi, no? Come si diceva, no? Cioè è una lotta, è una fatica. Oggi vedremo alcune espressioni appunto di Martini che tira fuori proprio il suo cammino granitico, gesuitico, di quelli belli tosti, no? Nel senso che ti propone una lotta senza mezzi termini, no? Del resto quando si parla, se noi leggiamo i padri del deserto, quando si parla della lotta spirituale, l'altra volta vi ho citato per esempio Evagrio Pontico, che è un padre della Chiesa, anche se non assimilabile ai padri del deserto ovviamente, ma Evagrio, ecco, dice anche lui questa cosa qui, no? Quindi la lotta spirituale è una lotta a tutti gli effetti. Quindi ogni tanto noi ci scontriamo anche con questa dimensione, no? Cioè, fa parte dei registri importanti. Quando parliamo delle nozze di Cana, diciamo che Gesù è amico della festa, non contraddiciamo la lotta che è necessaria per arrivare a questa festa. E infatti, dopo ne parleremo, no? Che legame ha allora quello che stiamo dicendo con lo scopo della vita, no? Quindi l'ascesi. Perché è importantissima questa cosa, io posso fare un'ascesi, ma il problema è perché la sto facendo, perché devo far fatica? Perché devo far fatica? Questa è una domanda a cui adesso è proprio il Cardinal Martini risponderà. Allora, andiamo avanti. Ecco, qui c'è un passaggio che vorrei leggere, vorrei farvi leggere, che è proprio citato da lui. Eccolo qui. Allora, che sintetizza un po' il discorso sulla temperanza, che non è neanche così poi così lungo, così devastante. Allora, vedo che la famiglia Di Maio è opportunamente collegata, quindi se vorrà potrà leggere questo pezzo.
Ciao a tutti. Allora, dunque, la temperanza è imitazione di Cristo, perché Gesù è modello di equilibrio, di dominio di sé. Tutta la sua vita è ben regolata, come pure la sua passione e la sua morte. Gesù è temperante nello slancio, nella vivacità, nell'entusiasmo, nella creatività, nell'amore a tutte le creature. Gesù ama le persone, parla con amore degli animali, dei fiori e del cielo. In lui c'è quell'armonia che tiene insieme i desideri, gli istinti, le emozioni per fare un organismo ben unificato. Anche nella vita dei santi contempliamo questo splendore della temperanza. Basta pensare a Francesco d'Assisi e alla sua passionalità santa, sempre regolata, al suo amore per le creature, alla sua capacità di gioire. Gesù e i santi ci testimoniano che la temperanza non è sinonimo di freddezza, di rigidità e di insensibilità, come talora si pensa, bensì è sinonimo di armonia, di ordine e perciò di creatività e di gioia.
Ecco, vedete, no? Per fare un po' una sintesi, allora la temperanza, che è imitazione di Cristo, che è un cammino di ascesi, quindi che ha una sua difficoltà intrinseca, tuttavia non conduce, non è fine a se stessa, decisamente non è fine a se stessa, ma conduce a una sorta di equilibrio che porta a vivere in pienezza quello che si è. Armonia, qui ci sono delle parole importanti che ritornano, no? Gesù ama, slancio, vivacità, entusiasmo, creatività, amore. È vero che Gesù parla con amore degli animali nelle parabole, dei fiori, del cielo, guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori del campo. Ecco, questa apertura, questo slancio, è uno slancio frutto della temperanza. Quindi, vedete, quando parliamo di ascesi, non parliamo di autoflagellazione, di fustigazione, di negazione, ma parliamo di una fatica nel salire. Ecco, l'immagine della montagna può aiutarci. Io quando salgo faccio fatica, ma è il panorama finale che mi guida. E questa settimana leggevo un articolo interessante, cioè che mi diceva che nella scelta si decide e quindi ci si taglia, ci si preclude alcune cose, ma quando si compie la scelta ciò che prevale non è ciò che ci siamo, potremmo dire, di cui ci siamo privati, ma la bellezza di quello a cui abbiamo detto sì. Allora la scelta dice sì a un equilibrio che spalanca le porte della vita, che innalza. Ecco il cammino spirituale. E forse la difficoltà, ma anche la bellezza, sta nel proporre a noi stessi e anche agli altri, penso ai giovani per esempio, un cammino spirituale in questo orizzonte. Perché se non se ne capisce la meta, allora uno perché dovrebbe far fatica? Ecco invece. Quindi la temperanza come imitazione di Cristo, modello credibile di essere umano, di persona. E quindi per l'uomo e per la donna insieme. Benissimo. Quindi, seconda domanda, se la temperanza viene da Gesù, dove si esercita? Quindi la domanda, vedete, è come vivere questa temperanza, dov'è che si esercita? Dove la possiamo ritrovare? Allora, qui ascoltiamo un attimino, come al solito, il catechismo. Perché il catechismo della Chiesa Cattolica ci può dare un po' un'inquadratura della questione. Allora, potrebbe essere, vediamo un po' se riesco a trovare Luca, che vedo sul suo divano nero, eccolo, citazione del catechismo della Chiesa Cattolica.
La temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell'onestà.
Ecco, quindi vedete, la temperanza si esercita nelle realtà che lì vengono evidenziati, i beni creati, gli istinti, i piaceri, i desideri. Ecco, quindi un dominio sugli istinti, sui piaceri e attenzione anche sui desideri, che bisogna discernere, perché se non temperati i desideri possono portare lontano, possono portare al male. Non per niente tra le 10 parole che Dio rivolge a Israele c'è non desiderare. Quindi vedete, il desiderio è la porta per la quale entrano poi ovviamente i comportamenti, no? Le intenzioni e quindi le disposizioni. Allora, la temperanza assicura che istinti e desideri siano, ecco, interessante, dentro i limiti dell'onestà. Quindi l'onestà come categoria che ci porta a un equilibrio, no? Che cosa vuol dire onestà in questo caso? Ecco, vuol dire probabilmente richiama direttamente la giustizia, no? E quindi richiama al fatto che c'è qualcun altro di fronte a me, no? I miei desideri non possono calpestarlo, i miei istinti non possono negare l'altro, ma occorre che essi vengano governati. Quindi questo è l'ambito. Allora, dove si esercita la temperanza? Però qui, appunto, il cardinale continua in maniera molto interessante, qui entra proprio il gesuita che spacca bene il capello in quattro, non è che ti lascia scampo, adesso vedremo. Allora, adesso vediamo, iniziano le legnate, proprio perché adesso lui va a pescare tutte quelle cose che noi sappiamo bene che dobbiamo farci i conti. E quindi, da dove si comincia? Da dove si comincia? Si comincia sempre cui il bambino comincia dalla prima grande, il primo grande desiderio, che è quello del cibo. Bene, allora ecco qua. Quindi temperanza come moderazione nel mangiare e nel bere. In questo caso essa ha a che fare con l'astinenza, con il digiuno anche, con la cura della salute, con la dieta quando la si segue non per motivi di bellezza o di linea, bensì per mantenere sano il fisico. Sto leggendo Martinis, le sue ipsissima verba. La temperanza si oppone evidentemente agli eccessi dell'alcol e della droga. Abbiamo visto che nel brano della lettera ai Romani Paolo sottolinea la moderazione nel cibo e nelle bevande, raccomandando di evitare gozzoviglie e ubriachezze. Il cibo. Ecco, è interessante, faccio questa notazione, come ne riflettevamo anche all'ultimo incontro, al primo mio e ultimo incontro da tre giorni parroci a cui ho partecipato quest'anno per la prima volta. E che cosa succedeva in questa tre giorni parroci? Succedeva che appunto abbiamo parlato di una, potremmo dire, la rivisitazione laica di alcuni aspetti legati alla tradizione spirituale. Per esempio, appunto, ecco, la questione della dieta. Ecco, se l'ascesi propone l'astinenza e il digiuno come veicoli, e poi i padri ne parlano in maniera veramente incredibile, no? Perché di queste cose sono diventati maestri, no? O io posseggo un piccolo libro dei detti del padre del deserto, e su queste cose ce n'è di tutto e di più, per non parlare appunto di tutti quei trattati che parlano appunto dei vizi capitali, eccetera, no? E, ecco, se i padri intravedono la matrice spirituale di un cammino di ascesi, oggi noi vediamo che il mondo ci porta a ritrovare le stesse dinamiche, anche se non le riconduce ha un principio spirituale, ma un principio umano. Quindi, vedete, questo non contraddice il principio spirituale, ma dice che ciò che è spirituale e ciò che è carnale, alla fine, nel senso non di San Paolo, ma nel senso, lo spirituale non vuol dire no corpo, no carne, come sappiamo, ma vuol dire la carne che siamo, il corpo che siamo, guidato dallo spirito. Questo è spirituale. Spirituale è dove c'è lo Spirito Santo, non dove ci sono gli spettri, mentre invece le cose concrete sono la carne. No. Ecco, allora vedete, è interessante questa cosa qua, no? C'è un motivo spirituale, ma poi ti accorgi che spirituale è anche come tu stai. Io se sono totalmente, trascuro totalmente la mia salute, non posso essere un uomo spirituale. Infatti anche le regole monastiche e anche le regole dell'ascesi dicono parole molto sagge, per esempio sul digiuno. Il digiuno non può essere fine a se stesso, non può essere uno strumento nel quale ci si trascura. Penso che in questo si è fatto tanta strada, ecco. Però ecco, vediamo, noi oggi non abbiamo forse il problema del digiuno, abbiamo il problema che mangiamo troppo, noi siamo troppo nutriti, siamo ipernutriti, no? E quindi si cercano le diete perché noi la dieta non la facciamo più naturalmente come la facevano i nostri nonni, dobbiamo imporcela, perché altrimenti, no? Ecco che poi se ne va il colesterolo, se ne va la salute, se ne va tutto, no? Bene. Ecco, prima cosa era questa, ci ho speso una parola, adesso vado avanti velocemente. Temperanza come controllo degli istinti sessuali. Sempre nella lettera ai Romani, Paolo esorta a vivere non tra impurità e licenze. È il discorso della castità, della custodia dei sensi, degli occhi, della fantasia e dei gesti, del buon uso della televisione, dell'attenzione alle letture e ai giornali. Questo è il 93. Oggi nel 93 internet era ancora abbastanza abbozzato, ma oggi abbiamo tutti i mezzi di contatto con il mondo, aggiornati potremmo dire, e questi mezzi ci portano indubbiamente anche a contatto con le insidie, le tentazioni dal punto di vista appunto degli istinti sessuali. Ecco, qui vedete, è interessante, no? Inquadrare il discorso della castità come una custodia che permette di essere se stessi e quindi di vivere la temperanza e quindi anche la gioia, poi dopo vedremo tutto questo. Oggi invece potrebbe essere che un discorso male impostato sulla castità possa portare un giovane a pensare che in realtà la castità ti fa vivere la frustrazione della gioia. E questo è pericoloso perché non possiamo presentare a noi stessi, perché sennò saremmo veramente continuamente frustrati, e ai giovani un linguaggio del genere nel leggere l'ascesi dal punto di vista della castità. Dobbiamo invece ricordare a noi stessi che la ragione per cui a un certo punto, faccio un esempio, non desideri la donna d'altri è perché altrimenti hai perso la gioia della tua relazione. Quindi ti viene detto questo non per frenare qualcosa che invece potrebbe essere un'occasione di esaltazione della propria umanità, ma un pericolo, il pericolo di non essere più unico nell'amore, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedete. Ok. All'opposto di tale temperanza stanno tutti i disordini sessuali fino alle perversioni che causano poi i delitti. Questo abbiamo visto in lungo e largo anche negli ultimi anni quando sono venute a galla appunto anche quelle perversioni che hanno segnato la vita di tutti, no? Compresa la vita ecclesiale, intraecclesiale. Andiamo avanti. Un attimo che devo riprendere un secondo il controllo della presentazione. Niente da fare. Allora, un secondo che rimetto la presentazione in bussola. Ok, share screen, audio, non ho ben capito che cosa sia successo, adesso scriviamo qui. Ok, eccolo qua. Allora, terzo, la temperanza come equilibrio nell'uso dei beni materiali, in particolare del denaro. Vedete che sta facendo passare a tutte un po' le dinamiche, no? Interessante perché sono le dinamiche virtuose opposte appunto a quelle viziose, no? I sette vizi capitali, dall'altra parte appunto le virtù. Ma la temperanza regola le virtù nell'opporle agli altri. Coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in perdizione. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Prima lettera a Timoteo. È tutto il tema dell'avarizia, della corruzione amministrativa e politica che nasce dall'avidità personale o di gruppo. Ne abbiamo parlato a proposito della virtù della giustizia, ma ritorno adesso perché è la temperanza a stroncare le radici di quell'avidità che crea ingiustizia. Sotto questo terzo aspetto la temperanza riguarda anche il lusso, le spese sfrenate nel vestire, nella casa, nelle seconde e terze case, nei divertimenti. Essa aiuta infatti a raggiungere la moderazione che conviene alla situazione di ciascuno e che non è eccedenza, ostentazione, sperpero. Ecco, questo oggi è qualcosa di estremamente devastante, no? Perché noi siamo in una società che ci invita a consumare. E quindi questa, mi avete più volte sentito parlare di questo tema, questa identificazione dell'uomo come consumatore pone l'uomo in una certa... potremmo dire su un piano inclinato, perché se di fatto diventa compulsiva questa esigenza di consumare, e quindi no, avete letto sicuramente i love shopping in tutte le sue varie edizioni, quindi love shopping è un libro che parla appunto di questo, no? Perché lo shopping può diventare anche compulsivo e quindi può diventare anche quella modalità poi di rispondere ai bisogni non temperati della vita. No? Una cosa che noi dobbiamo tenere conto è che noi siamo invitati a lavorare di più per spendere di più. Quindi il fatto di trovare un equilibrio, che non è l'equilibrio di chi fa la fame per, questo era vero qualche anno fa, fa la fame per avere poi dopo in banca i milioni, ma è l'equilibrio di chi ha un saggio uso del denaro. Quindi un tema molto, potremmo stare tutta una sera anzi a parlare di questo tema, e vabbè, ecco, però il Cardinal Martini è molto chiaro in questo. Poi vediamo un po', ecco, io non riesco ad andare avanti nelle diapositive. Non capisco come mai. Successiva, ecco, devo andare avanti non con il mouse. Ok, va bene, ho trovato il modo. Quarto, la temperanza come giusto mezzo nella ricerca di onore e di successo. Tutto quello che nel mondo la concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo. Ecco, interessante, vedete, il potere, l'onore, il successo. Anche qui possiamo aprire dei capitoli devastanti, no? Nel senso che oggi appunto parliamo, vogliamo parlare della, anche di tutte quelle immagini del futuribile legate a una sorta di valutazione della persona come modo per farsi strada nella società, no? Ho visto in almeno un paio di occasioni dei telefilm, tra cui una puntata di un telefilm estremamente inquietante che si chiama Black Mirror. Black Mirror è una, diciamo, proiezione di varie possibili derive di tante cose che vediamo oggi nel futuro. Una di queste puntate sono del tutto slegate, o quasi del tutto slegate come puntate di questo telefilm, che comunque non è stato inventato di sana pianta, ma prende spunto da diversi libri scritti, immaginando il futuro prossimo con i suoi rischi. Black Mirror è uno specchio nero, vuol dire che non sono mai telefilm, anzi fanno venire un'angoscia pressante perché non finiscono mai bene, o quasi mai. Uno degli episodi parla appunto di una società nella quale non si usa più il denaro, ma si usano i like. Cioè non si usa neanche più il criterio di giustizia, no? Amministrato con il giudice, ma tu in base a quanto sei stimato o non stimato, precipiti o sali nella scala sociale, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della giustizia. No? Quindi racconta la storia di questa ragazza che per un motivo o per l'altro improvvisamente si trova a scendere questo crinale finché non arriva al fondo. Chiaramente, ecco, cosa vuol dire essere prigionieri del giudizio degli altri? No? E quindi del fatto che, questo i giovani lo sanno bene, mi mettono un like, non mi mettono un like. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che cosa crea, libertà o no? Qui il discorso sulla temperanza sembra dirci, attenzione, perché giusto mezzo anche nella ricerca di successo. Se il successo e l'onore vengono ricercati come degli idoli, allora alla fine non sono veritieri. In questo senso la temperanza è collegata con l'umiltà, la modestia, la semplicità del comportamento ed è contraria all'arroganza, alla supponenza, al gusto sfrenato del potere. Il potere come quella forse più grande attrattiva, no? Il potere, diceva il nostro carissimo, oserei dire, Giulio Andreotti, logora chi non ce l'ha. Questa è una famosa frase che certo ha i suoi motivi per essere detta. Logora chi non ce l'ha, non solo perché i potenti ne abusano, ma anche perché il potere, potremmo dire, è un richiamo pazzesco, no? E va bene. Andiamo ancora avanti e da ultimo, la temperanza come dominio dell'irascibilità. Questo è un tema molto interessante, molto interessante. Sono tutti interessanti, però siamo partiti dal cibo per arrivare alla sessualità, per arrivare al potere, per arrivare... Adesso siamo all'irascibilità. La temperanza ci aiuta, o meglio, ci insegna a dominare nervosismi, irritazioni, scatti d'ira, piccole e grandi vendette, magari anche nell'ambito della famiglia, dell'amicizia. È la virtù che mantiene la persona in quell'equilibrio forte che è necessario per reagire bene al male. Vedete, per reagire bene al male, rispondere al male con il bene, per rimproverare bene o per punire quando occorre. Pensate ai genitori, danno la punizione al bambino, quindi quando occorre. Se invece manca il dominio dell'istinto dell'irascibilità, si rischia anche in famiglia di lasciarsi andare alle contese, alle impazienze gravi, ai dispetti, o al contrario di lasciar fare tutto senza mai intervenire. Sono due opposti, ma hanno una mancata temperanza nel dominio dell'irascibilità. La temperanza è la via di mezzo, è saper contemperare giuste esigenze di serietà e di severità con atteggiamenti di comprensione e perdono. Quante volte ci siamo detti gli uni gli altri, ma io quando è che devo punire, quando no? Ecco, interessante notare, io questa cosa l'ho sperimentata molto con i ragazzi in oratorio, che la comprensione della giusta modalità di reazione ha a che vedere con la comprensione di quali sono i sentimenti che ti governano. Cioè, uno me l'ha fatta, ma cos'è che ti fa arrabbiare? Che te l'ha fatta oppure che ha sbagliato? Che cosa stai cercando? Il suo bene? Oppure sei ferito nell'orgoglio perché ha tradito la tua fiducia, perché ti ha fatto fare una figuraccia? Perché è interessante questo discernimento, no? Quindi la temperanza è quella libertà nei confronti dei propri stati d'animo che permette poi di agire nel modo coerente, non come l'istinto ci porta a fare. Ecco, è bella questa cosa perché io credo che chi di voi ha in mente il mondo degli insegnanti e degli alunni, un alunno capisce subito, cioè la differenza non è che tu non puoi rimproverare un alunno o un ragazzo, il problema è che questo capisce subito cosa ci sta dietro. Se gli vuoi bene oppure se sei arrabbiato e il tuo istinto intemperante, la tua ira che la dice l'ultima parola e quindi l'ultima parola non è per lui ma per te. E questo è un tema grandissimo, no? Molto importante, no? E anche qui, no, il dominio dell'irascibilità è forse una delle cose che ci attira di più perché chiama più direttamente tutto il nostro quotidiano. Magari noi nel quotidiano il potere, oddio, sì, a meno che uno di noi non ha un ruolo molto alto di potere sugli altri dal punto di vista del proprio lavoro, dal punto di vista della sua collocazione, non è che bussa la nostra porta. E la realtà della sfera sessuale, della sfera sono certamente importanti, magari sono un po' più, sono meno evidenti, no? Nella normalità della vita, eccetto i casi gravi, ma quello dell'irascibilità, quello lì molto evidente, perché si vede subito quando perdiamo i 5 minuti a casa, in giro, nelle riunioni di condominio, Ecco, è una cosa molto seria. Ecco. Bene, allora andiamo all'ultima. Scusate se vi ho annoiato un po' con questa, però mi sembra abbastanza interessante andare proprio al cuore di queste considerazioni, ma adesso, allora, perché è importante la temperanza? Qui arriviamo un po' al cuore del discorso. Perché è importante la temperanza? Allora, qui mi permetto di, ancora una volta, farvi un po' leggere, e pregherei Emanuela se puoi leggere questa conclusione di Carlo Maria Martini.
Allora, la temperanza è importante perché rende la vita bella e armonica. Passando alla ragione contraria, la vigilanza su di sé è importante perché gli istinti, lasciati a se stessi, diventano distruttivi. La lettera di Paolo a Timoteo, sopracitata, parla di rovina e perdizione, provocate dalle bramosie insensate e funeste, e del fatto che ci si tormenta con molti dolori quando si cede il campo a tali bramosie. La ragione filosofica sta nel fatto che, a differenza degli animali che si autoregolano con precisione a motivo degli istinti, l'uomo deve imparare a regolare i suoi istinti con la ragione e la volontà. non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando la passione del tuo cuore, non fidarti della forza travolgente del tuo istinto. Se parlassimo agli animali, potremmo dire tranquillamente, segui il tuo istinto, ma l'uomo deve ricavare il suo comportamento dalla ragione, dalla riflessione, dalla ragione illuminata dalla fede.
Ecco, grazie. È bella questa notazione, eh? È bella questa notazione. Noi non possiamo dire al gatto di non seguire il suo istinto. È proprio quello che lo rende capace di affrontare la vita. Noi dobbiamo però governare l'istinto. Quindi l'istinto è importante, ma è importante per esempio quando dobbiamo magari rispondere a qualcosa di improvviso, quando dobbiamo fidarci di una situazione oppure no, quando dobbiamo emettere un giudizio che richiede la cosiddetta valutazione di quello che a pelle qualcosa mi dà o non mi dà, ma nei percorsi di vita, e non possiamo seguire il nostro istinto lasciandolo andare per conto suo, dobbiamo invece subordinarlo. E questo è un insegnamento di vita molto importante. E quindi tutto il tema la ragione o sentimento, ecco, è un tema molto bello, a volte forse un po' non può essere ridotto in maniera manichea a dire ragione, sentimento, in genere è molto più complessa la questione, però ecco, in questa lezione qui giustamente il Cardinal Martini ci dice no, tu la ragione illuminata dalla fede, la capacità di vedere dove ti porta l'istinto, ma dove ti porta il cuore. Ecco, esso conosce tutte le cose. Questa frase mi è rimasta in mente, una frase di Coelho, è una frase insidiosa, perché non è vero che il cuore conosce tutte le cose, no? Il Signore è più grande del nostro cuore e lo suo spirito conosce tutte le cose. Quindi il cuore, come dice in una bellissima espressione d'Onoriste de Fumagalli, il cuore bisogna attaccarlo da qualche parte, quindi non è che conosce già di su tutte le cose, dipende dove lo metti, tanto è vero, là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore, ma se serve il padrone sbagliato, il tuo cuore non conosce se non quello che il padrone gli fa seguire, gli fa conoscere, e questo ce lo dice Gesù, no? E quindi vedete, no? Dipende dove lo attacco il cuore, allora posso seguirlo, ma se lo attacco al punto di vista al punto sbagliato, allora seguire l'istinto non mi porta niente. Ecco, allora, un po' questo mi sembrava qualcosa di molto interessante e volevo farvi ascoltare a questo punto una canzone molto bella che parla di Francesco. Prima abbiamo citato San Francesco e è una canzone molto bella perché parla proprio del percorso, e la conoscete sicuramente dall'album L'infinitamente piccolo di Branduardi, è la predica della perfetta Letizia. Ecco, Francesco che collega l'ascesi, la fatica nel rinunciare agli istinti alla questione della gioia. Se non colleghiamo queste due questioni, noi non riusciremo a trovarci una quadra in tutta questa fatica che uno dice, ma cosa la faccio a fare? Allora, ascoltiamo questa canzone, la faccio partire, non si riesco, e proviamo a vedere se ci dice qualcosa.
Francesco Perugia lasciò, con leone camminava ed un vento freddo li gelava. E Francesco nel silenzio alle spalle di leone chiamò, può essere santa la tua vita, sappi che non è la Letizia. Puoi sanare i ciechi, cacciare i demoni, dare vita ai morti e parole ai muti. Puoi sapere il corso delle stelle, sappi che non è la Letizia. quando a Santa Maria si arriverà e la porta non si aprirà. Tormentati dalla fame, nella pioggia bagnarci staremo.
Vedete, bello che le campane si sentono alla fine appunto di Santa Maria degli Angeli, idealmente, no? Ecco, interessante che questo inizio, che poi dopo è musicato, ma ovviamente è tratto dalle biografie di Francesco, è un inizio che può assimilare il discorso di Prima Corinzi 13 sulla carità, no? Poi scacciare, se anche avessi tutte le cose ma non ho la carità, ecco qui, dopo il passaggio è quello della carità, ma che porta all'aver vinto su te stesso. Quindi vedete, è interessante perché permette di tracciare un ponte tra l'aver vinto su se stessi e la carità. Questo è molto interessante, almeno io l'ho trovato molto interessante. Cioè, perché la vittoria su se stessi, appunto, l'abbiamo già detto, ma è bene che ce lo diciamo, e quindi la temperanza, la vittoria sugli istinti, è proprio per preservare la carità, per preservare l'amore. Non è una battaglia personale che, potremmo dire, ci permette di raggiungere un livello di bravura nel quale noi saremo salvati. No, 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 non è questo. Questo è istintivamente quello che noi pensiamo di dover fare. Per cui tutta la, potremmo dire, la contraffazione dell'ascesi, cioè l'esagerazione dell'ascesi, l'autopunizione, è figlia di una tentazione ancora più grande. Quella è di un errore più grande, quello di pensare che è per diventare bravo e quindi per essere considerato bravo da Dio che io faccio questo. Invece no, non abbiamo mai accennato a questo. E Francesco lo dice, l'aver vinto su te stesso. Ma non è fine a se stesso, è perché Francesco con quello riesce ad amare, riesce a contemplare, riesce a fare tutto quello che gli ha permesso di essere santo, che non è essenzialmente l'ascesi, ma è quello che ne ha fatto, quello che l'ascesi ha fatto della sua vita. Bene. Allora, finiamo con il nostro pollaiolo e con qualche spunto per conclusivo, con tre domande, tre cose che possono essere interessanti. Allora, che cosa mi ha colpito di più della temperanza? Ecco, questo è molto bello perché cosa mi ha colpito di più è la domanda più aperta che vi permette di spaziare e di dire la vostra. Poi vediamo la terza domanda. Non so perché hanno sbagliato l'ordine, ma è interessante. La terza domanda. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Allora, questa qui è una domanda che Martini ha fatto lui stesso nella catechesi via radio alla diocesi. Lui ha messo in rapporto la temperanza con la preghiera. Interessante. Cioè lui dice, chi non è temperante non prega. Cioè a volte diciamo facciamo fatica a pregare, no? Io faccio fatica a pregare, in questo periodo non faccio un po' fatica a pregare. Ecco, attenzione che tante volte la preghiera è determinata anche, dice Martini, secondo lui, e quindi io mi fiderei abbastanza, dal rapporto che noi abbiamo con la temperanza. E poi, ultima, seconda domanda, che cosa mi affascina o mi fa paura parlando di temperanza? Ho lasciato delle domande molto ampie che permettano a ciascuno di intervenire e di dire un po' quello che è nel suo cuore. Bene, allora lascio spazio, adesso mi silenzio e lascio spazio a ciascuno di voi per condividere.